sì, lodato, ringraziato e benedetto, o Padre, perché ci fai vedere la bellezza del tuo progetto d'amore e dilati il nostro cuore al pensiero che tu sei capace di portare anche tutti i nostri limiti, tutte le nostre povertà, tutta la nostra storia che è piena di cose che noi non accettiamo, li fai diventare tutto fai diventare storia di salvezza in Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché in Gesù tu ci rendi figli, perché in Lui ci fai partecipi della tua vita divina, trinitaria. Grazie Signore Gesù, perché attraverso la tua morte e risurrezione riscatti la nostra mediocrità, fai diventare oro la nostra povertà, trasformi la nostra vita in vita divina. Grazie perché ci fai partecipi della tua divinità, rendendoci figli. O Spirito Santo, che sei spirito d'amore e di pietà, donaci un cuore di figli e il timore dei figli, il timore di non amare abbastanza il Padre, di non accogliere sufficientemente la tenerezza del figlio, il timore di non essere sufficientemente aperti a te e alle tue, ai tuoi suggerimenti, a ciò che ci vai mettendo nel cuore. Vieni a persuaderci che la via migliore per noi è quella progettata dal Padre. Opera in noi per trasformarci secondo il grande disegno d'amore che il Padre da sempre ha pensato. O Maria, tu sei colei che si è lasciata trasformare interiormente dalla forza dello Spirito Santo, insegnaci il segreto della docilità che ci fa diventare veramente fecondi. Amen. Siamo arrivati sempre al solito capitolo 5, i versetti sono i versetti dall'11 al 17. E abbiamo visto che siamo di fronte allora alla scelta, quello che abbiamo chiamato giudizio di Gesù, no? Che giudizio, abbiamo detto che non è giudizio universale. Pensiamo che cosa vuol dire il giudizio, è quel momento in cui Gesù ci si presenta e tu puoi decidere da che parte stare, ecco il giudizio, lo fai tu il giudizio, no? Faccio un esempio che può essere banale, da mio ex insegnante di ITIS, inutile tentare di istruire somari, dicevamo noi ITIS, quando eravamo insegnanti, dicendo dei nostri alunni, si diceva sì, ITIS, inutile tentare di istruire somari. Ora, dovendo parlare ai miei alunni dell'ITIS, dopo tanti anni, dopo 22 anni di insegnamento, no? E allora avrei detto così, cos'è il giudizio? Mettiamo che uno inciampa e cade in una grande vasca d'acqua, in una grande piscina, 4-5 metri, e non sa nuotare. Allora, in questo momento è chiaro che quest'uomo non ha alternativa, o annegare o annegare. Io gli butto un salvagente. In questo momento quest'uomo ha l'alternativa, attaccarsi al salvagente o rifiutarlo. Allora, mentre prima la soluzione era morire, e allora noi siamo tutti condannati, no? La nostra soluzione era questa, cioè come uomini eravamo destinati comunque alla fine, perché non avevamo nessuna chance. Dio ci ha buttato a salvagente, che è Gesù Cristo. Mi spiace paragonarlo a salvagente perché è molto inadeguato, però immaginiamolo, non è neanche una figura biblica. Ecco, allora, in quel momento in cui mi è stato buttato a salvagente, io sono in un caso tipico di giudizio. Scegliere di attaccarmi o mollarlo. Allora capite che è diverso. Nel primo caso era un incidente, non avevo colpa, morivo perché è un incidente. Nel secondo caso diventa un suicidio perché ho salvagente e non mi attacco. Capite cos'è il giudizio, no? Cioè, noi di fronte a Gesù abbiamo la chance, perché noi l'abbiamo conosciuto. Io penso ai nostri fratelli che sono vissuti nell'Amazzonia o che non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo neanche in bestemmia. Capite che a questo punto loro sono in una situazione più favorevole della mia rispetto al giudizio, non rispetto ad altro, perché non possiamo andare a rimpiangere di conoscere Gesù Cristo. Io dico, penso questa è una cosa che non dovremmo mai fare, perché è una cosa veramente blasfema, dire, ma fortunati loro che non lo conoscono, così non è... Ah, no, momento, guarda che è vero che noi siamo di fronte a un giudizio, molto più di loro, colui che conosce la volontà del padrone non l'ha messa in pratica riceverà molte botte, dice il Vangelo, no? Quando Gesù dice, sta parlando di Pietro, il servitore che deve essere attento, vigilante, eccetera, e Pietro dice, ma Signore, questo lo stai dicendo per noi o anche per gli altri? E allora Gesù dice, attenzione, voi siete quelli che sapete di più, quindi sapendo di più, giustamente, dovete rispondere di più, no? Capite? Quanto più tu sei cosciente, tanto più sei responsabile. Capite che la libertà è in proporzione della nostra conoscenza. Una persona che conosce di più è più libera, una persona che conosce di meno è meno libera, perché è schiava anche della sua ignoranza. E per quello che l'istruzione è la grande liberazione. E penso che tutti i popoli civili prima cosa inventavano la scuola, no? Perché più diventi istruito e più sei libero, e più invece io riesco a imbrogliarti, capite? Allora che da una parte c'è l'istruzione, dall'altra parte c'è la televisione, perché non è proprio istruttiva, ma è piuttosto distruttiva spesso, no? Perché alla fine ti rende passivo e, ricordate gli annacci, no? La televisione, la gala forza ad un leon, la dedormenta mencuyun, la televisione, allora, proprio questo rimbambirti, perché alla fine ti toglie veramente la libertà e sei lì e bevi tutto, insieme al bene c'è dentro tanto di quel veleno che alla fine ti trovi intossicato. Allora dicevo, noi di fronte al tribunale di Cristo ognuno riceve secondo quello che le opere che hai compiuto, di fronte a lui come ti sei messo, decidi tu. Il male non è qualcosa che ti cade addosso come qualcosa di fatale. Combinazione mi è caduto addosso, no, no. Il male lo scegli o lo rifiuti, dipende da te. E allora Paolo dice, conoscendo dunque il timore del Signore, è bellissimo, il timore del Signore è proprio l'espressione, una bellissima espressione dell'Antico Testamento, che non è la paura di Dio, Ricordate che cos'è l'uomo timorato di Dio, ricordate che tra i 7 doni dello Spirito Santo c'è il timore del Signore. E allora ribadisco che non è la paura di Dio, potremmo dire è il timore filiale, cioè io ho fatto la scoperta che mio papà mi vuole un grande bene. E allora ecco il timore filiale, che cos'è? Che cosa posso fare per il mio papà perché lui non provi nessun dolore? Cioè, come vorrei dargli soddisfazione? Ecco il timore, no? Il timore filiale. Temo di non amarlo abbastanza, ecco, chiamiamolo così, ecco, il timore di non amare abbastanza, cioè Dio mi vuole così bene, come posso fare a restituirgli tutto questo bene che Lui mi vuole? Lui che per me ha dato il meglio che aveva, il più grande, suo figlio, la sua vita, il suo futuro, il figlio è il futuro del padre, no? È colui che continua la vita del padre, lui il figlio unico che aveva, il figlio, l'ha dato per noi. Allora dico, mamma mia, se mi ha dato questo, non mi lascerà mancare nulla, e io cosa posso dargli? Ecco il timore di Dio. Capite che non ha niente a che vedere con la paura, è piuttosto legato a quell'animo sensibile di figlio che dice, anche le più piccole cose mi sembrano un torto di fronte a un padre così buono. No? Quindi, quanto più io sono sensibile all'amore, tanto più anche le cose più piccole pesano, no? Capite? È la sensibilità che rende una persona che non conosce Dio, tutto va giù all'ingrosso, ma quando una persona comincia a conoscere Dio, mamma mia, di fronte a un Dio così, come posso fare io? Come posso rispondere adeguatamente? Allora, conoscendo dunque, possiamo dire, l'amore del Signore, ecco, più che il timore vuol dire questo amore del Signore, noi cerchiamo di persuadere gli uomini, cioè cerchiamo di renderci credibili agli uomini, ecco, questo che Paolo è preoccupato della sua credibilità, È bello, no? Cioè noi cristiani, lui sta parlando di noi, noi come cristiani, noi come apostoli. Quindi se tu hai conosciuto davvero l'amore di Dio, gli altri devono guardare te e dire, ma guarda, davvero questo qui ha conosciuto l'amore di Dio? Se no come farebbe? Guarda che meraviglia, guarda che spettacolo, E questo è veramente, questo si chiama quello che adesso viene chiamata la nuova evangelizzazione. Cioè gli altri guardando te che credi dicono, ma se tu sei così contento della tua fede e della tua relazione con Dio, come fai? Spiegamelo, anch'io vorrei, no? Che non c'è bisogno di prediche, cioè non è, e lo ripeto per l'ennesima volta in queste nostre conversazioni mensili, che non è il nuovo indottrinamento, la nuova evangelizzazione, trovare dei metodi nuovi per riuscire ad accalappiare le persone e raccontargliele, no, la nuova evangelizzazione è questo nuovo modo di presentare la bellezza della vita cristiana col tuo stile, e l'altro guardando te dice, ma come fai ad essere così fede, così sereno? Qual è il segreto della tua gioia? Fammelo conoscere, vorrei conoscerlo anch'io. E quando tu dici, è Gesù la mia gioia, oh bella, vorrei sapere chi è. Allora Paolo dice, noi veramente cerchiamo di persuadere gli uomini, cioè di renderci credibili agli occhi degli uomini, no? E siamo chiari davanti a Dio, cioè davanti a Dio già, cioè siamo trasparenti, cioè il Signore vede qual è l'amore, Lui vede dentro nel nostro cuore cosa c'è. E dunque non c'è bisogno che io debba persuadere Dio, Dio vede, sa che sono, che cerco di amarlo, che cerco di rispondere, no? E quindi siamo già chiari davanti a Dio. E poi dice, spero di esserlo anche davanti alle vostre coscienze. Paolo, vedete l'umiltà di Paolo, Paolo che con molta umiltà non dice, però guardate che io sono apostolo, dunque con tutto quello che ho mostrato, credo bene che voi non possiate dire niente di me, cosa volete dire ancora di più, e potrebbe tirare fuori mille cose, no? Paolo invece con molta discrezione dice, spero di esserlo anche davanti alle vostre coscienze. E poi dice, non che incominciamo di nuovo a raccomandarci a voi, perché Paolo dice, bisogna stare attenti, cioè non ho bisogno di raccomandazioni, non ho bisogno che voi facciate propaganda di me, eccetera. E qui cioè adesso viene la puntatina contro invece quelli che hanno bisogno di raccomandazioni. Sapete, vi ho detto che già l'origine di questa seconda lettera ai Corinzi è proprio che sono arrivati quelli che Paolo chiamerà i super apostoli, cioè gente che viene, che si vanta di questo, si vanta con le lettere di raccomandazione di Gerusalemme, dal Pontificio Università di Gerusalemme, con tanti di timbri, eccetera, e ha messo scompiglio, no? E ha cominciato a dire, ma San Paolo, ma figurati Paolo, ma dai Paolo, quelle cose che va detto non sono mica vere, non è mica proprio così, guardate che il Vangelo che lui ha raccontato è un'altra cosa. Allora Paolo sta arrivando e dice, ma guardate che questi qui sono arrivati con tante lettere di raccomandazione, ma io non ho bisogno di lettere di raccomandazione, ma perché la mia raccomandazione, diceva proprio nei capitoli precedenti, siete voi, cioè siete voi la mia raccomandazione davanti a Dio, cioè è Dio guardando voi e vedendo i frutti che sono venuti, ricordate il Vangelo, no? Dai frutti si riconosce l'albero, non è che un albero di mele belle mette fuori, venite qui a prendermi perché queste sono sane, no? E uno quando va dal fruttivendolo vede subito le mele belle da quelle non belle, no? Anche se ci sono poi quelle che un po' sembrano belle ma in realtà non lo sono, no? E c'era, la mia mamma aveva un modo di dire che era impagabile, mi piaceva, e diceva, quando andava da fruttivendolo, su andava a comprare la frutta, i me rubava i danelli bursin, per dire, è come se la frutta mi tirasse fuori i soldi dal borsellino, poi dice, guarda che fuffa invece, no? Cioè per dire che una cosa bella in apparenza, ti ruba i soldi dal borsellino, ma dietro c'è niente. Allora Paolo dice, guardate che io non ho bisogno di questa roba qui, non ho bisogno di queste raccomandazioni, dice, Non cominciamo di nuovo a raccomandarci, ma è per darvi motivo di vanto per noi. Cioè, voi guardando a me Paolo e vedendo la mia trasparenza, la mia linearità, il mio desiderio di far conoscere Gesù, che non ho chiesto soldi a nessuno, che ho lavorato con le mie mani, che non ho mai chiesto un favore, che non ho mai voluto neanche che mi comprasse le scarpe, che non mi facesse regali a Natale e a Pasqua, che... allora capite, vedendo quello che ho fatto, è certo che voi non avete bisogno di raccomandazioni, anzi avete un vanto per noi. Quindi, ma è per darvi motivo di vanto a nostro favore, per noi vuol dire a nostro favore, da opporre a quelli il cui vanto è esteriore e non nel cuore. Capite? Chi sono quelli che hanno il vanto esteriore? Il vanto dei timbri, il vanto del diploma, il vanto dell'essere dot prof in let, capite? Con tanto di commendator, professor, cavalier, cioè, una volta proprio passavo via giù a Saint-Vincent, una fila, un cartello lungo così, con tutti i titoli, dico, mamma mia, questo qui, sono più lunghi i titoli del nome, con tutti i titoli, capite? E San Paolo dice, no, il nostro vanto è dentro, non è fuori, cioè è la nostra coscienza, cioè è la nostra somiglianza del cuore col Cristo, cioè quello che mi spinge è dentro, non è fuori. E poi allora ecco che dice, se noi siamo stati fuori di senno, e qui siamo al versetto 13, cioè qui in realtà non è che siamo stati fuori di senno, ma exestemen, che vuol dire essere pazzi, insomma, no? È il verbo dell'impazzire, cioè se siamo stati pazzi, è un verbo unico, invece in italiano è essere fuori di senno, sono quattro parole, qui è uno solo, è un unico verbo, exestemen, che vuol dire se noi se eravamo fuori, ecco, se eravamo matti, essere fuori, insomma. Quando si dice, ma quello lì è fuori, ecco, anche noi non abbiamo l'essere fuori di senno, abbiamo la parola, ma sei fuori? Che non è che poi sei fuori perché sei fuori a prendere l'aria, no? Ma ecco, sei fuori di testa, dire sei fuori. E anche in greco c'è la stessa cosa, essere fuori. Quindi la traduzione letterale. Allora io avrei tradotto, se siamo stati fuori, non di senno, ma comunque fuori, era per Dio. Cioè, notate bene, il per Dio vuol dire a favore di Dio. Cioè, purché Dio trionfi, io sono disposto anche se è pazzo. Sono anche essere disposto a diventare, pensato San Francesco, no, giullare di Dio, cioè a diventare lo stupido di Dio, no? Me ne frega niente. E quindi il diventare giullare di Dio è questo apparire davvero sciocco. Viene in mente, in fondo, non so se avete in mente Davide, no? Il quale danza davanti all'arca, mezzo nudo come un giullare, balla e poi fa. E sua moglie, che era figlia di Saul, che lo guarda dall'alto, lo vede, il re che danza mezzo nudo insieme ai servi, oh, orrore, viene a casa e gli fa tutta la romanzina, bello spettacolo che hai dato alla gente di Israele, che rispetto possono avere per il loro re, tu che devi essere col tuo manto, la tua corona, e invece lì mezzo nudo a danzare, suonare l'arpa, a fare il pagliaccio davanti al Signore, davanti all'arca, ma sei matto, dove siamo? E lui dice, ma io ho fatto il matto davanti a Dio, davanti all'arca di Dio, mentre tu invece volevi vedere chissà che cosa, no? E poi dopo c'è la punizione, la moglie di Davide rimane sterile, perché ecco la fecondità di chi si fa pazzo, capite? Ma pazzo per Dio, non pazzo per altre cose, no? Non pazzo per la musica, ma pazzo per Dio, purché Dio trionfi, capite? Sono disposto anche a diventare pazzo, a fare il matto perché lui abbia il primo posto. Quindi questo per Dio è un dativo di effetto, un dativo di favore per Dio. E se siamo stati invece assennati, anche qui è solo un verbo, anche qui, noi siamo stati assennati, le quattro parole invece in greco è sofronumen, soffronumen, se noi siamo invece, abbiamo avuto senno, abbiamo avuto, siamo state le persone, invece era a vostro favore, cioè era per voi, no? Quindi, il per voi vuol dire a vostro favore, cioè perché voi non siate scandalizzati, per voi ho fatto il saggio, quindi è stato equilibrato. Ma invece per Dio mi sono dato alla pazza gioia, ho fatto il matto, no? Cioè per voi, perché ricordate che San Paolo l'abbiamo già trovato anche nella prima lettera ai Corinzi, quando San Paolo continua a parlare di edificare, cioè l'importante è che nessuno si scandalizzi, anche quando, non soltanto, ricordate, non soltanto astenerci dal male, ma anche da ogni apparenza di male. Non soltanto non fare il peccato, ma anche ogni apparenza di peccato. Se mio fratello rimane scandalizzato da quello che faccio, magari non c'è niente di male, però guarda, mi astengo piuttosto, perché non vorrei che lui provasse un senso di sconforto, lui che è debole, un momento di difficoltà nella fede. Io non voglio arrivare a questo. Ecco, allora, questa delicatezza per i piccoli, che è un debito di carità, capite? Questo debito di carità. Allora Paolo parla di questo debito di carità anche qui. Per voi invece io sono stato assennato, per voi, cioè a vostro favore, perché voi poteste essere edificati, perché voi non poteste essere, perché voi non aveste dovuto soffrire di scandalo. E qual è il motivo? Ecco, che cos'è il motore propulsore di tutto? Perché ho fatto questo? È l'amore di Cristo, ci spinge. E notate bene, l'amore non è che so la filia tu Cristo, no, è agape tu Cristo. La filia è l'amicizia, è un amore bello di coloro che si vogliono bene, ma è l'agape, cioè è quell'amore, ricordate, prima lettera ai Corinzi capitolo 13, dove ho parlato dell'agape, Paolo presentava una lunga riflessione sull'agape. Quindi è questo amore gratuito, pieno, totale, senza chiedere nulla in cambio. Ricordate che nella lingua greca ci sono ben 5 verbi per esprimere l'amore. E Paolo, quando parla di questo amore, l'amore per Dio e l'amore di Dio per noi, usa agape, non i 5 verbi, è il verbo stergo, stergein, che è il verbo dei bambini, cioè i neonati devono essere amati, tienili in mano con delicatezza perché li rompi, ecco, è questo, il verbo stergein è il verbo della delicatezza nei confronti del neonato, che non ha niente a che vedere con la pedofilia, capite? E invece è quella attenzione che è fragile, schisce il no, cioè non schiacciarlo, quindi tienilo delicatamente, ecco lo stergo. Poi c'era l'amore per il mio generale, per la mia patria, era il timein, il verbo timeo, che vuol dire l'onore, il rispetto, che però è un amore un po' distaccato, capite? Un conto è baciare la mano, un conto è signor sì, signor generale, oppure far l'onore alla bandiera, e un conto è lo stringere il bambino, no? E poi c'è l'amore dell'amico, la filia, il filein, un bel amore, l'amico vuol dire avere idem velle e idem nolle, gli amici che vogliono e non vogliono le stesse cose, perché hanno lo stesso gusto, perché hanno lo stesso modo di approccio alle cose, alle situazioni, quindi questa amicizia, e non viene scelto neanche questo amore, no? Tant'è vero che quando Gesù dice Simone di Giovanni, Simone Johannes, dice agapas me? E Simone gli risponde, cioè mi ami in maniera piena, totale, disinteressata, senza niente in cambio? E Simone risponde, sì, ti sono amico, e usa il verbo fileo. Che bel verbo, però non è quello che Gesù aveva domandato. Poi c'è un altro verbo che è molto bello, è il verbo eroo, da cui purtroppo dopo deriva l'erotismo, eccetera, ma l'ero è il verbo dell'amore coniugale, che è un amore di dedizione, ma anche di possesso, di attenzione all'altro e quindi anche di rispetto, ma anche un po' di gelosia, eccetera, capite? E non viene usato neanche questo, perché c'è un verbo che è superiore a tutti, che esprime proprio questa totalità di chi si consegna all'altro disarmato, senza chiedere nulla in cambio, neanche che l'altro ti dica grazie. È l'amore di Gesù in croce, capite? Padre, perdona loro. Ricordate, il nostro amore è un amore che fa sempre delle domande all'altro, no? Io ti amo e tu quanto mi ami? Mi ami abbastanza? Sarai in grado, hai capito, quanto mi ami? Ma Gesù sulla croce la domanda la fa a sé. Il nostro amore è un amore che domanda all'altro, l'amore di Gesù è un amore che domanda a sé. Gesù sulla croce si domanda: che cosa posso dare ancora a questa gente che io non abbia dato? Ed ecco la risposta di Gesù: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè, ti amo a tal punto che dopo averti dato la vita ti do anche il perdono, tu che mi hai tolto la vita, capite? E qui siamo di fronte proprio all'agape. Ecco. Allora, che cos'è che ci spinge, dice Paolo? È l'agape. L'agape di Cristo ci preme, synechei, vuol dire proprio ci spinge, non è, mentre prima la parola era tsiplis, che vuol dire schiacciato, no, questo amore è qualcosa che mi spinge, cioè, capite, è come se ci fosse un'automobile lanciata che mi spinge avanti, cioè, è questo amore, è come se Paolo fosse attirato da questo amore, capite? Non è la pressione della pressa che schiaccia le olive, in questo caso sarebbe usata, allora diventava un amore operante, pesante, no, è un amore che è come fosse la carica del razzo, no? Che ti permette di vincere la forza di gravità e che ti permette di raggiungere gli spazi più alti, quindi è un amore che mi dà carica, ecco, potremmo dire, l'amore di Cristo mi dà la carica, no? Perché mi dà la carica? È un amore così grande, io, se sapete, le mie traduzioni sono un po' così, no? Un po' arbitrarie se volete, però cerco di dare il senso un po' del greco. Poi dice, l'amore di Cristo infatti ci preme, avendo valutato questo, cioè lui dice, io ho valutato questo, ho esaminato questa cosa, no? Lui dice al pensiero che uno morì, non c'è nessun pensiero qui, crinantas tutto, cioè avendo valutato, è proprio avendo verificato questa cosa, nella mia vita ho visto questo, ho verificato, il verbo è crino, è quello che è il verbo del giudizio, avendo giudicato le cose, cioè ho fatto discernimento e ho visto che questo amore, perché lui, uno solo, è morto per tutti e dunque tutti siamo morti. Cioè, che cosa vuol dire questo? Cioè, lui è morto perché tutti noi fossimo vivi, ecco, per tutti vuol dire invece di noi, per vuol dire al posto di, per tutti, è morto per tutti, e quindi a favore di tutti, in sostituzione di noi, cioè noi dovevamo morire, non lui, lui è morto al nostro posto, e dunque noi siamo tutti morti, cioè noi siamo stati risparmiati dalla morte come se fossimo morti, perché lui è morto al nostro posto, quindi noi dovevamo morire. Ed è bello, capite che cosa ha in mente San Paolo? Ha in mente quello che Gesù dice, Padre, non ho perduto nessuno di quello che tu mi hai dato, tranne il figlio della perdizione, cioè io mi sono fatto, chi è il figlio della perdizione? È Gesù, cioè Gesù dice, io mi sono fatto perdizione, cioè io mi sono perso, immaginiamo, la mamma vede che suo bambino è lì in mezzo alla strada, sta passando un camion, cosa fa la mamma? Si butta il bambino di là, viene schiacciata lei perché il bambino venga salvato, no? Allora, Gesù ha fatto così, la morte stava passando e schiacciando tutti, lui si è buttato, è morto lui perché noi fossimo salvi. Allora Gesù dice, io mi sono fatto perdizione perché nessuno fosse perduto. E questo è il discorso. Capite? Che non è Giuda, perché ogni tanto uno trova il commento e dice, chi è il figlio della perdizione? Tutti, Giuda! Ma chi l'ha mai detto questo? Gesù l'ha chiamato amico, non gli ha detto brutto traditore che non sei altro, disgraziato di un furbacchione che sei qui adesso a farmi il bacio. Assolutamente no, lo chiama amico, amico per questo sei venuto, capite? Giuda è l'amico fino in fondo, è uno dei dodici, non è un disgraziato infiltrato che, perché noi avremmo fatto così, no? Ah, capite che quando uno entra in un partito e poi non si comporta bene, no, era solo un infiltrato, no, no. Gli apostoli invece no, hanno il coraggio di chiamarlo col loro nome, è apostolo e Gesù l'ha chiamato anche amico. E lui si è fatto invece perdizione, quindi ricordate che Paolo lo dirà, no? Gesù si è fatto maledizione per noi, è morto al nostro posto, si è fatto maledizione lui, eh? E allora qui dice, vedete, morì per tutti e quindi tutti sono morti, perché lui è morto al nostro posto. E poi aggiunge, e morì per tutti, cioè al posto di tutti, al posto di, guardate che, ricordate che Sant'Ignazio l'ha capito bene, nella terza settimana degli esercizi spirituali Sant'Ignazio dice, contempla la croce, guarda Gesù, medita, guardalo bene sulla croce, medita tutte le sue piaghe e falle passare una ad una e poi ripeti, io dovevo morire perché io ho peccato e quindi queste piaghe toccavano me e lui invece le ha prese tutte al mio posto, per me, al mio posto. Io dovevo avere tutto, flagellazioni e lui... E quindi questo fa nascere commozione, ringraziamento, emozione. Mamma mia, Signore, cosa hai fatto per me? Allora lui è morto al posto di tutti affinché quelli che vivono, naturalmente grazie a lui, no? Non vivano più per se stessi. Cioè perché sono bravi loro, perché hanno tante virtù, grazie alla loro bravura, ai loro talenti, ai loro valori, a tutto quanto fanno. No, 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 ma per, ancora il per sempre, grazie a colui che è morto e risuscitato per loro. Allora, da dove sta? Capite? Anche qui vedete tutto il mistero pasquale, no? Cioè Gesù... Non ci ha salvato, no, non è che Gesù ha detto, prima li faccio diventare bravi, li faccio gli esercizi spirituali, li converto tutti e poi dopo muoio per loro, così io muoio per i buoni. San Paolo dice no, Gesù non è morto per i buoni, non è morto per noi quando noi eravamo già sul punto di convertirci. San Paolo poi fa l'esempio, dice, a stento si trova uno che è disposto a morire per le persone da bene, ma che uno... Il figlio di Dio sia disposto a morire per noi che eravamo peccatori, questo è incomprensibile. Voi dareste la vita per un farabutto? È già difficile darla per un figlio. Ma per un farabutto, cioè, quello lì, figurati, dai. Ben gli sta che crepi lui, no? Invece Gesù no, capite? È questo, è qui la sorpresa. Quindi... E allora ecco, ma per colui che è morto e risuscita per noi, ed ecco la bellezza. Quindi ormai non conosciamo più nessuno secondo la carne. Cioè, che cos'è questa storia qui della carne? Cioè, non conosciamo più nessuno attraverso la logica della nostra storia, che è una storia di potere, possedere, apparire. La storia fallimentare del nostro vivere, del nostro mondo, è perché è governata da questi tre signori che si chiamano potere, possedere, apparire, no? Ricordate le tre tentazioni del deserto? Puoi trasformare il sasso in panno e fallo. Il possedere, ti daranno tutti i regni del mondo, guarda, apparire, buttati giù, tutti ti applaudiranno. Sono le tre condizioni che sono normali nel mondo, no? Ecco la logica della carne, che è la logica opposta alle beatitudini, ecco le due logiche. La logica del nemico, la carne, che non c'entra niente né con le bistecche né col formaggio, perché ogni tanto c'è qualcuno che ho fatto i peccati della carne, uno pensa sempre solo ai peccati, il sesto non lo comandamento. Guardate che tutti i peccati sono carne, cioè carne vuol dire la logica del potere possedere apparire. Quindi è questo tipo di logica, cioè è la logica di vale chi possiede di più, vale chi appare di più, vale chi può di più. Questa è la nostra logica, no? Quanto puoi? La banca ti fa il prestito. Quanto hai? Capito? Questo che vale. Ma invece no, ecco la logica. Prima, ecco, quindi noi non conosciamo più nessuno secondo questa logica, cioè ormai non abbiamo più questa logica. Questa logica è una logica perdente, ricordate, è quella che è stata crocifissa sulla croce. È quello che stamattina abbiamo chiamato corpo, vi ricordate? Quello che abbiamo chiamato casa di tenda, questa roba qui che in realtà ormai ci siamo lasciati dietro, ci dobbiamo svestire di questo, non rimanere nudi ma svestire, capite? Non toglierti il bene che fai, devi svestirsi, allora non conosciamo più. Allora, quindi... non conosciamo più secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Che cosa vuol dire? Ricordate Paolo prima di Damasco, come conosceva Cristo? Lo conosceva, chi era il Cristo? Ma il Cristo è il potente, è colui che è il figlio di Davide, è colui che deve vincere, è il vincitore. Ricordate come lo conoscevano i discepoli di Emmaus? Noi vogliamo uno che vince, non uno che perde. Perché i discepoli andavano a Emmaus? E non andavano, che so, a Gorgonzola, o da qualche altra parte, perché è proprio a Emmaus. Andate a leggere il capitolo 4-5 del primo libro dei Maccabei. A Emmaus è stato sconfitto il tiranno. Giuda Maccabeo lì ha sconfitto gli ellenisti, a Emmaus. Allora, a Emmaus, che allora si chiamava Nicopolis, siamo stati, no? La città della vittoria, è stata, dopo è stata chiamata proprio in odio ai greci, in greco, Emmaus è in ebraico, ma in greco l'ha chiamata Nicopolis, ecco proprio, non è Nicopolis, voi siete stati sconfitti, la vittoria è stata nostra. Dove vanno i discepoli dopo la risurrezione? Abbandoniamo Gerusalemme, città della sconfitta, andiamo a Emmaus. E mentre vanno a Emmaus incontrano Gesù che li porta indietro. Guardate che quella città che voi chiamate la città della sconfitta è quella della vittoria, e lì comincia a istruirli, a fargli capire che se non passano attraverso il fallimento non arriveranno da nessuna parte. Allora Paolo dice, prima conoscevamo un Gesù così, un Gesù vincitore, noi volevamo un Messia così, e quindi l'abbiamo rifiutato, come i farisei, come i giudei, un Gesù così non ci va, ma ci copriamo la faccia di fronte a un Gesù così, non possiamo ammettere un Gesù così, ma adesso abbiamo capito che l'unica salvezza non passa se non da lì, un Gesù che apparentemente è sconfitto e che in realtà è vincitore. Vedete che tutto è logico, con tutto quello che abbiamo visto stamattina, ieri sera, eccetera, cioè è tutto un discorso continuo che ci presenta la logica del mistero pasquale, e San Paolo sta continuando questa logica, e poi dice così, e quindi... Se uno è in Cristo, è dentro, è unito a Cristo, perché ormai è morto con Lui, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. E qui viene in mente Isaia, Isaia 43, 18, 19. Ecco, io faccio una cosa nuova. Viene in mente anche l'Apocalisse. Il Signore ha detto, faccio nuove tutte le cose. Questo Dio che è capace di, ecco la nuova creazione, no? Che passa attraverso l'apparente fallimento. Se tu accetti il deserto, ecco la foresta. Gesù ha accettato il suo deserto, il suo Getsemani, ed ecco allora la fecondità. Questo amore che lui ha riversato dal suo cuore ha raggiunto tutti gli uomini e attraverso la sua sconfitta è arrivata una vittoria per tutti. E così ecco lo stile del cristiano, anche noi attraverso la sconfitta arriviamo alla pienezza della vita. E capite che questo è bellissimo, no? Ah, ci fa dilatare il cuore alla fiducia, alla speranza, dopo vedremo la conseguenza nella meditazione successiva. E proprio capiremo che cosa vuol dire riconciliazione a partire da questi versetti, vedete, se uno è in Cristo è creatura nuova, cioè chi eravamo? Eravamo senza Cristo, eravamo creature vecchie, chi siamo? Le cose vecchie non ci sono più, ci sono quelle nuove. Ecco la riconciliazione, che vi ho già detto, la parola riconciliare, il verbo riconciliare, katallagein, vuol dire diventare altro. Chi eravamo? Eravamo vecchie creature, eravamo morti, eravamo falliti, eravamo peccatori, chi siamo? Siamo rinati, siamo vincitori. Siamo liberati dal peccato, ecco là, siamo diventati nuovi, siamo fatti nuovi, non siamo più chi eravamo prima. Ecco allora che cosa chiediamo al Signore? Signore, fammi innamorare di te, cioè, fa che il mio cuore si dilati a tutto questo che tu hai fatto per me, aumenta in me il timore, il tuo timore, cioè il timore di non amarti abbastanza. Aumenta in me il desiderio di andare sempre più avanti in questa strada, che è una strada di liberarmi di tutto ciò che c'è di vecchio, perché io comincio a entrare in una dinamica nuova, che è la dinamica della novità portata da te, che è la dinamica della Pasqua, abbiamo visto, no? Pasqua vuol dire in ebraico, Pesà vuol dire passaggio, quindi è proprio un passare dal vecchio al nuovo. Ecco, io credo che già possiamo entrare in questa dinamica, ecco, abbandonandosi all'amore del Signore, chiedendo a Lui la grazia di arrivare lì.